Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Questo pomeriggio parliamo di teatro e ragazzi. Ben ritrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Sono Antonella Palermo, staremo insieme per un quarto d'ora circa. Prendiamo spunto da una iniziativa dell'ente teatrale italiano. Il teatro va a scuola, la scuola va a teatro. Sono 63 le PS inserite nel catalogo della programmazione teatrale romana per bambini e ragazzi. Città come scuola, teatro, distribuito in questi giorni in 1200 copie nelle scuole romane. Si tratta di uno strumento che si rivolge in primo luogo agli insegnanti e agli allievi delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di secondo grado, con l'obiettivo di far scoprire i palcoscenici della città a bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni e allo stesso tempo portare in qualche misura il teatro a scuola. Il catalogo è diviso in due parti. La prima presenta gli spettacoli in cartellone nei teatri del centro e periferici, da Ostia al Tuscolano e a Tor Bella Monaca, e indica le fasce di età più adatte a ciascuna rappresentazione. In particolare 28 proposte sono per la scuola dell'infanzia, 36 per la primaria, 32 per la secondaria di primo grado e 26 per la secondaria di secondo grado. Poi c'è un'altra sezione che passa in rassegna 34 compagnie, alcune emergenti, che le scuole possono invitare. Lo spirito dell'iniziativa è educare il pubblico giovane ad assistere a spettacoli dal vivo, e cioè aiutarlo ad assumere anche un approccio critico verso la cultura dello schermo, che può diventare ipnotico. Il 20 e il 21 novembre si è svolto l'undicesimo congresso nazionale di Agis Scuola. Il tema di quest'anno è il contributo dell'arte e dello spettacolo alla scuola per lo sviluppo di menti critiche. Con noi Luciana Della Fornace, presidente di Agis Scuola.
Sono 21 anni che l'Agis Scuola si occupa di avvicinare le scuole non solamente al teatro, ma anche al cinema in una maniera critica e non come forma di condizionamento legata al subire determinati film che possono avere più successo di altri.
Ecco, ma secondo lei, per esempio, in questi ultimi anni se ne sente una particolare urgenza?
Sì, certo, se ne sente una particolare urgenza da parte della scuola, perché è inutile a dirsi, per anni il linguaggio audiovisivo è entrato dalla finestra mentre la scuola gli chiudeva le porte davanti. Le pensi solamente a quanti bambini arrivano in prima elementare e sanno scrivere in stampatello, sebbene nessuno in famiglia glielo abbia insegnato. Che vuol dire questo? Vuol dire che i ragazzi si sono alfabetizzati davanti alla televisione, ma se si alfabetizzano riguardo ad un linguaggio, a maggior ragione possono essere condizionati dai messaggi. Ed è questo che noi cerchiamo di filtrare per quanto sia più possibile. Quindi possiamo essere di ausilio ai docenti, nel senso che i codici della galassia Gutenberg non possono prendere in considerazione il fatto che il messaggio, il testo audiovisivo debba entrare ormai a pieno merito nella scuola, anche perché chiarisce problemi, può servire come mezzo interculturale per gruppi di persone di educazione di cultura diversa, e poi perché il cinema, e non c'è niente da fare, il cinema crea modelli a cui poi ci si ispira per lunghissimo tempo. Le faccio un esempio: il giubbotto di fronte del porto, I nostri ragazzi ancora lo portano, e il film è di 50 anni fa.
Ecco, ma mi sembra da parte delle scuole un atteggiamento un po' schizofrenico, tra virgolette. Da una parte un interesse abbastanza esplicito nei confronti di questo tipo di sollecitazione, di sensibilizzazione, dall'altra parte però, ecco, una resistenza. È un problema di risorse oppure di mentalità?
No, non è un problema di risorse, è un problema di mentalità. Per arrivare ai ragazzi e a una formazione critica riguardo ai messaggi che altrimenti si trovano a dover subire, bisogna passare attraverso i docenti e passare attraverso i capi d'istituto, e alcuni sono molto aperti perché capiscono che tanto comunque se non aprono adesso apriranno domani, e altri che fanno un po' più di resistenza. Ma le posso dire che rispetto a quando abbiamo iniziato nell'85 abbiamo fatto grandissimi passi avanti.
Per esempio, questa volta che tipo di riscontro c'è stato?
Il 90% dei direttori regionali del Ministero della Pubblica Istruzione che sono venuti a seguire i lavori del congresso, studenti e docenti e capi d'istituto che venivano da tutte le parti d'Italia, e poi docenti e studenti di Roma. Quindi praticamente non sapevamo dove mettere la gente, perché vede, il mondo della scuola molte volte è un'idea falsata di quello che è il mondo dello spettacolo. Il mondo dello spettacolo, quello vero, si rimbocca le maniche e lavora, mentre invece quello che appare del mondo dello spettacolo talvolta è un sottobosco che chi non conosce questo mondo è portato a considerare alla base di questo mondo stesso, che non è.
Forse questo mi sembra davvero l'aspetto più importante.
Infatti, e quindi cosa succede? Quando possono trovare Giancarlo Giannini che dice che a lui gli piaceva fare il perito elettrotecnico e spiega pure perché, o quando troviamo Carlo Verdone che ci dice che la televisione con le sue immagini di 30 anni fa all'inizio cioè all'inizio del 2000 gli creava più problemi che altro, e spiega perché. Tutti, adulti e ragazzi, stanno a sentire con estrema attenzione, capiscono che siamo delle persone che lavorano come tutti gli altri e che talvolta rischiano anche molto di più di altri.
Come mai allora poi Giannini ha finito con il fare l'attore?
Giannini ha finito col fare l'attore perché l'hanno invitato. Poi ha visto da ragazzo, perché lui ha iniziato, pensi, con Rita la Zanzara, da ragazzino era molto bellino, e poi serviva una persona non tanto alta, perché doveva reggere la bassezza di Rita Pavone. E allora che cosa succedeva? Lui si trovò a interpretare Rita la Zanzara, non stuzzicate la Zanzara, e ci guadagnava. Ho pensato, bene, io faccio il perito e faccio le cose che mi piacciono, cosa che sta facendo, e nello stesso tempo il cinema gli dà la possibilità di vivere e di vivere bene.
In questo spazio noi ci occupiamo tradizionalmente di teatro, ecco, sì. Cosa è venuto fuori riguardo al palcoscenico?
Riguardo al palcoscenico è venuto fuori un fatto estremamente commovente, l'idea non è stata mia ma del presidente Francesconi, di ricordare in una maniera serena Pietro Garinei. Chi mi ha fatto un dono grandissimo è stato Gino Landi, che mi ha preparato 15 minuti, molti inediti, io non credevo che avrebbe trovato degli inediti, invece lui aveva, di alcune tra le più belle commedie di Garinei. E la cosa che mi ha colpito è che abbiamo cominciato con Enrico 61, quindi del 61, la platea era metà persone grandi, metà giovani, molti venivano da altre parti d'Italia, quindi poteva non essere il Sistina il tempio della commedia musicale per loro. Beh, le assicuro, c'è stato un silenzio ed un applauso alla fine che veramente ha commosso tutti quelli del Sistina che stavano lì.
Questo vuol dire che una tradizione, quando è davvero tradizione,
si
può
sente,
essere patrimonio condiviso di
è
tutti.
È un patrimonio condiviso da tutti. E poi, logicamente, sono saliti sul palco gli ospiti che c'erano, e ciascuno di loro ha dato un ricordo tenero e nello stesso tempo, come posso dirle, affettuoso. Commovente perché era tenero e affettuoso, non commovente perché si cercava la lacrima facile.
Certo.
Ecco. È stato per tutti forse il momento più bello del congresso.
Aprire uno spazio per una seconda possibilità a fare teatro in un carcere minorile, c'è stata anche una testimonianza di questo genere, mi sembra,
esatto,
vero?
La testimonianza è stata della professoressa Ruggero, che è direttore scientifico del convegno, e di Fiammetta Fiammeri, che è presidente della Federazione Italiana Teatro Amatori. Ora, il teatro amatoriale sono oltre 1200 compagnie sparse per tutta l'Italia, per 15.000 iscritti. Se poi calcoliamo tutto l'indotto, queste compagnie amatoriali, in cui ci si trova, che le posso dire, un avvocato, un ingegnere, un maresciallo di polizia, un direttore di banca, queste compagnie in genere fanno spettacoli per beneficenza e quindi sono pronti a collaborare verso iniziative di carattere benefico. E quale iniziativa di carattere benefico c'è che far sentire questi ragazzi disastrati, comunque disastrati, farli sentire un gruppo che lavora per uno scopo? E questa è la seconda possibilità, cioè risentirsi parte di un gruppo.
La maschera della commedia dell'arte nella tradizione italiana, anche qui mi sembra che ci sia stato un interessante e divertente contributo di Rocco Mortelliti.
Di Rocco Mortelliti, che già lui venne anni fa, in cui parlò delle maschere complete che coprivano tutto il viso della seconda commedia di Menandro.
Ecco, ricordiamo chi è Mortelliti.
Mortelliti è un grosso attore di teatro ed è stato l'ultimo Arlecchino di Giorgio Strehler. E allora, se uno ha una maschera in viso, deve, anche mezza maschera, deve esprimere attraverso il corpo. E quindi lui ha fatto questa questo intervento di studio di come le varie maschere possano condizionare i movimenti, perché è dai movimenti che si capisce. Poi ha chiamato 4-5 ragazzi e gli ha fatto vedere come con la maschera, anche solo alzare gli occhi al cielo, debba avere una ogni maschera debba avere un atteggiamento diverso.
Ecco, in definitiva, i ragazzi, ecco, che tipo di riscontro hanno manifestato?
Il riscontro dei ragazzi è estremamente positivo, ma non solamente per il congresso. Il congresso è il punto di arrivo di tutta l'attività di scuola. Noi dal 1997 abbiamo il Davide Giovani inserito nel Davide di Donatello, di cui si occupa la G-Scuola, e quest'anno ci sono 53 giurie di città grandi e piccole sparse per tutta l'Italia per circa 6.000 ragazzi, e questi studenti vanno a vedere un gruppo di film, non tutti perché quelli del Davide sarebbero troppi per loro che devono studiare, un gruppo di film, e poi votano quello che loro hanno ritenuto migliore. Questo che vuol dire che se noi, per esempio a Roma lo facciamo qui nell'Agis, noi abbiamo questi ragazzi che sono 10 ragazzi per scuola. Questi 10 ragazzi per scuola ci servono come cuneo per far capire che i film che loro vengono a vedere qui e che non andrebbero mai a vedere da soli in gruppo, sono film che a loro comunque, pur ponendo dei problemi, potrebbero piacere. E subito dopo c'è l'incontro con uno degli autori del film, può essere il regista, l'attore, il produttore. E all'inizio i ragazzi degli istituti tecnici e professionali sono come intimiditi e quindi la fanno da padroni liceali. Alla fine questi ragazzi sanno cosa chiedere e lo chiedono talvolta con una maturità maggiore degli altri. Noi l'altro anno abbiamo presentato un progetto per cui abbiamo avuto una sovvenzione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, e in 3 città, Roma, Catania e Torino, abbiamo portato i ragazzi a vedere degli spettacoli al costo di 2 euro. Il teatro, purtroppo è stata anche colpa della scuola, il teatro viene considerato noioso. Noi l'abbiamo portato in questo caso anche al Sistina a 2 euro per far vedere che lo spettacolo può non essere noioso. L'abbiamo portato all'Eliseo, l'abbiamo portato al Quirino, l'abbiamo portati a vedere degli spettacoli che non sono quelli creati specificatamente per le scuole, che molte volte sono raffazzonati, ma gli spettacoli,
quelli correnti,
anzi abbiamo dato la possibilità al gruppo classe, qualora volesse andare durante l'orario normale, di andarci allo stesso costo.
Allora, per contattarvi,
telefonare alla di scuola 884 73 390, oppure 1 finale.
E si è conclusa una decina di giorni fa a Parma la quarta edizione del Festival Internazionale di Creazioni Artistiche per un Pubblico Giovane, un'importante crocevia dello spettacolo italiano ed europeo rivolto alle giovani generazioni. Il tema è quello dei selvatici incontri, perché a volte perdersi è bello, come dice il direttore Marco Baliani, e può portare ad incontri inattesi e sorprendenti. Spiega Baliani, è proprio perché Cappuccetto Rosso non va dalla nonna, ma cambia strada e si perde nel bosco, che noi non ci stanchiamo di raccontarne la fiaba. Piacciono le storie dove i protagonisti perdono la strada maestra e sono costretti ad entrare nel mondo dell'ignoto, del mistero, dove i rischi sono tanti e gli incontri eccezionali e per questo pericolosi. Solo allora sentiamo che la storia ci riguarda da vicino, perché intuiamo che anche la nostra vita è un bosco pieno di trappole, di crocicchi e di incontri spesso rischiosi. Il festival si è svolto al Teatro al Parco, che ha ospitato eventi in ogni suo spazio, pensate, dalle 8 del mattino a fin dopo mezzanotte. Il titolo dell'intero progetto che c'è dietro è Zona Franca, e quest'anno c'è stato anche un premio Scenario Infanzia, un concorso rivolto a giovani artisti chiamati a presentare un lavoro per ragazzi. Per venire al programma, questo ha previsto vari contributi, dalla narrazione alla sperimentazione sull'immagine, dal teatro d'oggetti al nuovo circo, dalla danza ai clown. Moltissime le novità. Per fare qualche esempio, i francesi, con uno spettacolo basato sull'energia del nuovo circo, sull'hip hop, e il teatro d'oggetti per evocare il desiderio del volo e le cadute di 4 personaggi tra il gusto del burlesco e l'amore per la filosofia. Quest'anno poi è stata rappresentata anche l'Europa mediterranea con la più importante formazione portoghese di teatro ragazzi, Teatro Bando. Il Teatro delle Briciole ha presentato un lavoro dedicato alla relazione che un bambino intrattiene con un compagno creato dalla sua fantasia. E poi un'altra opera, Il Nuvolo Innamorato, una fusione ad opera di Carlo Ottolini di due fiabe di Kmet, un grande poeta turco del secolo scorso. Ancora citiamo Teatro a Pedali, che invece ha affrontato Il Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne con le armi della clownerie e della commedia dell'arte. Insomma, tutto questo, vediamo come è stato arricchente per il direttore artistico di questa iniziativa, Marco Baliani, che tra l'altro è appena approdato a Roma dopo il successo, forse lo ricorderete, dell'opera Pinocchio Nero. Ebbene, appena giunto a Roma per il debutto domani sera al Teatro Vascello con lo spettacolo L'amore buono, una ballata ai tempi dell'AIDS. Contributo speciale per questo spettacolo da parte del musicista Paolo Fresu. Ascolterete le note in sottofondo e i ragazzi e le ragazze di Nairobi.
Ma il pubblico più giovane è un pubblico che io amo molto fin da quando ho iniziato a far teatro, per cui è un pubblico che sento molto più vicino del pubblico adulto. È un pubblico sempre spiazzante, che non è, dove non sai mai come catturare l'attenzione, e quindi è un pubblico molto che ti stimola molto dal punto di vista creativo. E io credo che la sfida dell'arte sia riuscire a parlare all'infanzia, ai giovani, in una maniera alta, non in una maniera banale. Questa è la sfida del Festival di Zona Franca e anche del mio percorso. Per quello poi sono andato anche a cercarmi situazioni più difficili, in cui l'infanzia è negata, come in Africa, a Nairobi, con i ragazzi di strada. Penso che è un percorso simile, non sono cose distaccate, cioè quello che riuscire a parlare ai ragazzi di oggi nel nostro paese, che è, come dire, sopraffatto dal benessere e dal consumo, è una cosa molto difficile, perché hanno una quantità di sollecitazioni continue e spesso ottundenti, per cui il teatro è l'unico, è un posto magico dove si può ancora ritrovare un tempo d'ascolto che altrove non c'è. Io penso che è una bella sfida oggi nella nostra società.
E loro cosa hanno imparato dal tuo punto di vista?
Beh, quelli del festival hanno visto tante cose diverse, e quindi probabilmente cosa. Io penso che quello che è arrivato è proprio quel nodo segreto del teatro, che è la magia dello stare in uno spazio-tempo comune. Questa è la forza del teatro, si vive insieme quell'ora comune, che una cosa che non accade più da nessun'altra parte nella nostra società, forse accade a scuola o in chiesa, sì, in questi due posti dove ancora qualcuno parla con la voce umana.
I ragazzi africani?
I ragazzi africani, il teatro per loro è una via di salvezza, io faccio teatro con loro per portarli via dalla strada, quindi prima ancora della bellezza del vederli in scena, del sapere, del vedere quanto sono cresciuti al punto da poter esprimersi e tirar fuori le loro storie, rappresentarle, farsi ascoltare, c'è tutto il percorso che c'è dietro. Adesso è uscito un libro, L'amore buono, della Rizzoli, che racconta tutto questo percorso e anche le difficoltà, le contraddizioni di questo percorso, però alla fine credo che abbiano catturato anche loro la stessa magia e quindi si uniscono a noi qua in Occidente, perché il teatro credo sia un linguaggio universale.
Zona franca, perché il teatro è un terreno di libertà?
Vorremmo che lo fosse, non è sempre così, ma cioè lottiamo perché continui ad esserlo.
Mi sembra di capire da qualche fermento che ogni tanto leggo e capto in giro che l'universo della fiaba, del favolistico, stia subendo una riscoperta anche da parte di chi magari è lontano da questa dimensione, la favola che viene riscritta, che viene rielaborata, lontano dai toni più edulcorati della tradizione, no?
Beh, la fiaba, io da capire, diceva il catalogo dei destini dell'umanità,
sì,
per cui ciclicamente ogni tanto viene riscoperta per il suo valore. La fiaba non parla solo ai ragazzi, parla all'uomo,
certo,
nasconde miti, leggende, nasconde l'ombra soprattutto, la parte nascosta di noi, tutti gli incontri magici del bosco sono incontri pericolosi, rischiosi, ma necessari per avere una ricchezza di vita maggiore. Alla fine l'eroe torna ricco dalle fiamme, ma ricco del percorso che ha compiuto, non solo della pentola dell'oro che ha trovato alla fine dell'arcobaleno.
Parlaci dell'amore buono con cui stai per debuttare.
È uno spettacolo duro, perché parla di che cos'è l'amore e di come potrebbe essere bello e buono. Parla della necessità di un sentimento d'amore, di coltivare un tempo per sentimento d'amore, e naturalmente è anche uno spettacolo contro l'AIDS, che aiuta a capire che cos'è l'AIDS e soprattutto imparare ad amare. All'inizio dello spettacolo sono una serie di scimmie, i ragazzi si trasformano in babbuini, in scimmie, e puntano il dito contro gli esseri umani e dicono: non conosco nessun altro animale che facendo l'amore si fa tanto male. E quindi è un monito un po' a tutti noi che corriamo troppo e quindi non riusciamo a trovare un tempo per coltivare il sentimento.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo, ed è vera soltanto a metà.
Grazie a Marco Baliani, ci salutiamo con un'ultimissima notizia che riguarda il teatro e i ragazzi, un musical tratto dalla favola di Peter Pan che debutterà l'8 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, città natale di Edoardo Bennato, che oltre a rivedere alcune delle sue canzoni più note ne ha anche creata una nuova di zecca per l'apposito spettacolo Che paura che fa Capitan Uncino. 25 artisti, tra cui Manuel Frattini, appena reddito luce da un altro ruolo fiabesco, quello di Pinocchio nel musical dei Pooh, e che ora interpreterà il ragazzo che non voleva crescere. La tournée dello spettacolo proseguirà a Milano, all'Arcimboldi, dove sarà in scena dal 20 dicembre al 7 gennaio, per continuare poi nelle principali città italiane e chiudersi il 1 aprile ad Assisi. Ci fermiamo qui, il nostro sito 105live.radiovaticana.org, live scritto live, tra qualche istante un'altra puntata di Stop Precedenza a Chi Pensa. Un saluto da Antonella Palermo.
Se ti fermi a giocare dopo un poco, lasciala andare, non la puoi ritrovare in nessuna città, perché è vera soltanto a metà. Universe sconosciuto.